Napoli. F2 Radio Lab alla scoperta della canzone napoletana. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di F2 Radio Lab, ben ritrovati al nostro format Nel Corpo di Napoli. Ricordiamo che dalla scorsa settimana è appunto ripartito il format dedicato alla musica, alla cultura, agli artisti partenopei, ai loro suoni e alla loro tradizione sonora che si è evoluta nel tempo. Alle scorse stagioni abbiamo avuto diversi ospiti, tantissimi, tra i quali Peppe Barra, Enzo Gragnaniello, Ifoia, Pino Mauro, Fiorenza Calogero e moltissimi altri, ma oggi qui in studio abbiamo dei nuovissimi ospiti pronti ad accoglierli subito. Ma prima, io sono Sara in compagnia di Gennaro.
Ciao ragazzi.
E alla regia c'è Biagio. Gennaro, oggi chi abbiamo qui in studio con noi?
Oggi abbiamo Ibisca, abbiamo qui con noi Elio Manzo, il chitarrista, e abbiamo Sergio Maglietta, cantante e sassofonista, nonché frontman del gruppo.
Buongiorno. Ciao. E benvenuti.
Ciao a tutti.
Innanzitutto grazie per essere qui con noi e diciamo oggi è una puntata molto ricca perché noi attraverseremo tutta la lunga carriera che ha percorso questo storico gruppo molto importante per la storia partenopea.
Assolutamente, certo. Partiamo proprio dalla tradizione partenopea. C'è qualche artista della tradizione che magari vi ha influenzato, che vi ha spinto a fare musica?
Guarda, il rapporto con la cultura napoletana, diciamo così, per me è quasi un fatto ancestrale, cioè mi interessa ritrovare dentro il mio modo di essere quella parte di Napoli che non è molto spesso, non è quella conosciuta. Faccio un esempio: nel periodo, negli anni 80, sul fine degli anni 80, noi facemmo un pezzo con Nino D'Angelo. E tieni presente che in quel periodo era una bestemmia, perché praticamente il gruppo più alternativo di Napoli, il più aggressivo punk di Napoli degli anni 80, si incrociava con Nino D'Angelo.
E quindi questo, in un certo senso, underground e mainstream, possiamo dire.
Sì, ma sai, allora Nino D'Angelo era anche, sai, visto un poco con la puzza sotto il naso dal mainstream, perché comunque era ancora, oggi c'è stato lo sdoganamento di tutte le culture più, le chiamano trash, oppure, sai, anche quelle più popolari sono state sdoganate. Allora era una bestemmia, ed era una bestemmia ancora di più in rapporto ad un gruppo che era assolutamente contro ogni etichetta, contro ogni, per cui anche il rapporto con la musica napoletana è sempre stato molto conflittuale. Facevo un altro pezzo per dirti, poi è morto e non l'ha potuto cantare, con Roberto Mutolo, e quella era un'altra provocazione, perché per me Roberto Mutolo rappresenta il napoletano anti-napoletano, cioè il modo di cantare di Roberto Mutolo è nella tradizione napoletana, ma è contro la tradizione napoletana, perché proveniva dagli chansonnier francesi. Pochi sanno che Roberto Mutolo, prima di cantare le canzoni napoletane, faceva le canzoni francesi alla francese, e lui ha portato questo modo di cantare molto sussurrato, molto, molto ben intonato e molto scandendo bene le parole nella canzone napoletana, che fino allora invece veniva cantata a voce spiegata come Sergio Bruni. Ecco, lui rappresentava una rottura, così come Nino D'Angelo poi rappresentava. Nino D'Angelo per me è proprio la vocalità arcaica della. Oppure un altro personaggio.
Si sente, diciamo, la voce di Napoli quando si ascolta.
Sì, ma è proprio. Cioè, ti accorgi di. Lui è uno che io l'ho sentito improvvisare su delle canzoni classiche napoletane in un modo pazzesco, cioè proprio gli viene naturale. E l'altra voce, la voce per me di Napoli, e poi Marcello Colosurdo, che in questo momento sta passando un brutto momento dal punto di vista fisico, per me Marcello Colosurdo è la voce di Napoli.
Vabbè, facciamo gli auguri di pronta guarigione a Marcello. E però noi diciamo, durante la nostra trasmissione torneremo alle vostre collaborazioni, perché ce ne sono state diverse, e racconteremo anche un po' la vostra storia. Innanzitutto, voi come siete nati?
Io, guarda, noi nasciamo nell'81, proprio il giorno del terremoto.
Ah, proprio in un periodo particolare.
Nell'80, sì, il terremoto dell'Irpino.
Sì, sì. 80, sì. No, dico nell'81 perché poi nell'80 avevamo deciso di fare, il gruppo, ma sì. Le prime uscite sono state nell'81. E il niente, praticamente noi avevamo prima un gruppo che si chiamava Inutile Jazz Band, cioè facevamo una specie di jazz improbabile. E quando poi a un certo punto uno di noi, che era andato per a Londra per un po' di tempo, se ne venne con questo profumo di reggae, di ska, che aveva assimilato là, aveva un gruppo ska appunto, e ci incuriosì questa cosa, questo profumo nuovo, questa energia nuova, questa voglia di mettersi in discussione, di praticare altri suoni. Quelli del jazz ci sono sempre stati stretti, nel senso che noi facevamo jazz, ma per modo di dire, perché era assolutamente alla nostra maniera.
Esatto.
Per cui ci fu questo passaggio, all'inizio era bisca con la K.
Sì, questo è molto importante ricordarlo.
E poi, però, dopo i primi 6 mesi poi divenne bisca ed è così rimasto.
È stata tolta la K, diciamo, quindi per lasciare solo bisca.
Sì, ma anche per non legarsi a un genere, perché a noi ci interessava moltissimo, ha avuto una funzione molto liberatoria il fatto di fare ska, ma non ci interessava fare.
Infatti è molto genere. Importante nella vostra carriera la fusione appunto dei vari generi.
Certo.
Ne parleremo dopo, ora ascoltiamo Sotto Attacco e dopo i bisca ci racconteranno un po' la genesi di questo pezzo.
Esattamente, ritorneremo qui, voi restate sintonizzati, potete ascoltarci sul nostro sito radiof2.unina.it.
Sotto il fuoco nemico, sei sotto il fuoco nemico, sotto il fuoco nemico, sei sotto il fuoco nemico, il buio l'abbiamo indagato abbastanza, in fondo alla sostanza. Chi brucia ancora dentro la follia, ma questo è qualcosa che non ha retto, perché non è questo già protetto, l'invasione dell'idiozia. Sei sotto attacco, sotto, sotto attacco, sei sotto attacco dell'idiozia. Sei sotto attacco, sotto, sotto attacco, sei sotto attacco dell'idiozia.
ti schiantato, stampato un papà, faccio il tuo sorriso, idiota. Da quando sei nato la tua vita è pilotata da gente di merda che ti fa essere idiota. Vespa, Fede, Montanelli ogni giorno abbaffiata. Una nana sanata fino a che ti schiantato, stampato un papà, faccio il tuo sorriso, idiota.
Ancora qui con i Bisca, con Nel corpo di Napoli, ci siamo io, Gennaro e Biagio alla regia, e stavamo appunto narrando degli esordi di questo gruppo. E io volevo ricordare una cosa, diciamo un piccolo dettaglio: quando voi siete nati, appunto nell'81 stavamo dicendo, sui muri della città iniziano a comparire queste piccole pubblicità autogestite con Bisca suona. Questo diciamo è molto anche importante, no?
Erano degli atti di vandalismo, perché noi non è che ci limitavamo a scrivere con la bomboletta Bisca suona, lo facevamo ripetutamente e provocatoriamente. Per esempio a Posillipo rovinammo tutto un muro. Questo derivava dal fatto che noi venivamo dalla politica, per cui per noi azzeccare manifesti o fare bombolettate era una pratica. Eravamo bravissimi a non farci beccare e anche velocissimi nell'esecuzione.
Sì, e quindi la città tappezzata da queste scritte che caratterizzavano appunto quel periodo.
Sì, Bisca suona, era il martello proprio, cioè la gente diceva, non basta.
Dovevano conoscervi però in qualche modo.
Ah certo, ma molti conoscevano la scritta, non sapevano se era un locale, se era un disgraziato.
Era una Bisca proprio.
Mi ricordo che ci fu uno che disse, l'unica cosa che ho visto così ripetuta era Dio c'è. Cioè, allora in quel
sì, la famosa scritta Dio c'è.
Esattamente.
E tornando a quel periodo, no? Gli anni 80, che periodo era per la musica napoletana? Che aria si respirava a Napoli?
Beh, ma sai, il discrimine è il terremoto. C'è un prima il terremoto e un dopo il terremoto. Prima del terremoto, era la fine degli anni 70, era un periodo molto cupo, nel senso che gli anni 70, l'effervescenza, la cultura della piazza, la politica, avevano un momento di crisi, andavano a scemare. E con il terremoto è come se si fosse scossa tutta la situazione, e a un certo punto la gente riscopriva una voglia di mettersi in discussione, di cercare nuovi percorsi narrativi.
Quindi diciamo, il terremoto è un evento che ha segnato la vostra carriera e tutto quello che è venuto.
Non solo la nostra, ma quella della nostra generazione, quella in quel momento. Cioè era, diciamo che fino al terremoto degli anni Ottanta, musicalmente parlando, per dirti, l'Italia era di un provincialismo veramente ributtante, proprio. Cioè, ancora ci stava Sanremo, cioè, che poi è tornato,
sì,
no?
Però
la cultura dominante, la cultura pop, cioè, era proprio.
E parlando di provincialismo, voi siete stati per un periodo in Francia, giusto? Siete in che anni e che anni erano quelli?
E subito dopo, diciamo,
l'88, tra l'88 e il 90.
Esatto, e c'era. Che differenza c'è tra la Francia e l'Italia? Magari anche nel modo di lavorare alla musica, avete notato una differenza sostanziale o è più o meno come in Italia? Cioè la differenza proprio nel lavorare alla musica in un continente, in un paese diverso, come poteva essere la Francia, soprattutto in quell'epoca.
Ma vedi, la Francia è un paese ex imperiale, per cui loro ci tengono molto ad usare la cultura come forma di penetrazione. Lo hanno fatto storicamente nelle colonie, continuano a fare, difendono la loro lingua. Esiste per esempio una legge molto, molto, si chiama eccezione culturale, per cui le radio possono trasmettere solamente il 40% di roba straniera. Il 60% sembra una sciocchezza, ma questa cosa significa che tu, volente o nolente, devi pigliare e mettere della produzione francese dentro la tua programmazione. Questa cosa ha permesso alla musica francese, per esempio, che è la cosa che conosco meglio, di svilupparsi. Anche la Francia negli anni, sul fine degli anni 80, era in una sorta di provincialismo, cioè erano finiti gli anni 70, erano finiti il 68, con tutte le novità, i Beatles, i Rolling Stones, la cultura underground, eccetera, eccetera. E la Francia stava in una sorta di, capito, attraverso questa attenzione, diciamo, delle istituzioni rispetto, si sono create comunque delle. Manu Chao, per esempio, nasce in quel periodo, le Négresses Vertes, e ti garantisco che prima, noi facciamo tournée continuamente in Francia, e nei primi anni 80 loro stavano proprio in DJ, stavano ancora al rock, i Led Zeppelin e compagnia bella, capito? in 3-4 anni hanno avuto un'evoluzione che in Italia non c'è proprio stata. Cioè, l'Italia c'è stato il fuoco degli anni 80 e poi si è ritornati a Sanremo, al pop, al compromesso, al tutto.
Parlando poi di compromesso, voi siete artisti indipendenti, giusto?
Sì.
Cosa significa oggi nel 2022 essere un artista indipendente?
Io non lo so, perché oggi è tutto diverso, nel senso che prima essere indipendenti significava prodursi le cose per evitare di avere interferenze su quello che dicevi, facevi e come lo facevi. Oggi la produzione non interessa, cioè tu diciamo che la selezione viene a priori, nel senso che un ragazzino si mette al computer e riesce a fare un prodotto abbastanza accettabile con poco, non ha interferenze, cioè non ci sta il produttore o la casa discografica che dice: ah, tu questo non lo puoi dire, questo non lo puoi fare, eccetera eccetera. La censura è molto più subdola, cioè il ragazzino che oggi si mette a fare musica sta là a guardare: ah, quanti like, ah, quante, per cui è compatibile dalla nascita, cioè lui concepisce il suo gesto artistico, tra virgolette, come una costruzione di compatibilità. Se sono abbastanza compatibile avrò successo, se ho successo sono compatibile, capito? Si chiude il cerchio e poi arrivi ai fenomeni tipo Fedez, queste cacate del cazzo.
Allora noi ora facciamo una piccola pausa musicale e ci lasciamo proprio con questo momento dove abbiamo raccontato di autogestione, perché poi dopo riprenderemo il discorso, ma adesso ascoltiamo Corpi di Bisca.
Corpi imprigionati dalla religione, per secoli umiliati in nome del Signore. Corpi sorvegliati da fili cani sbirri, corpi da bugrabi, padri, madri e figli. Corpi alla deriva nel canale di Otranto, tra Sicilia e Malta o nel mare di Valdelleria.
Cranica. proprio alla deriva nel canale di Otranto, tra Sicilia e Malta o nel mare di Pantelleria. Proprio alla deriva, aggrapparti ad un tronco, sperando che qualcosa se li porti via. Proprio alla deriva.
E siamo tornati qui a Nel Corpo di Napoli, abbiamo ascoltato Corpi, pezzo dei Bisca che sono qui con noi in studio, mi raccomando continuate a seguirci.
Esatto, tutti i pezzi scelti dal gruppo, perché ricordiamo che oggi in studio ci sono Elio Manzo, il chitarrista, e Sergio Maietta, storico frontman di questo gruppo. Prima abbiamo ascoltato Sotto Attacco, primissima canzone che Biagio ci ha messo in onda, che fa parte dell'album L'album è intelligente del 1994. Invece Corpi di quale album fa parte?
Corpi è l'ultimo singolo che è uscito, questo è del 2020, anche se comunque
è stato prodotto
forse è stato prodotto un po' di tempo prima.
Prima parlavamo di autogestione. Io ho letto diciamo di questo vostro album SDS 1984 Bisca, ed è molto interessante come a voi avete prodotto quest'album, perché l'avete proprio autoprodotto.
Sì, ma addirittura facemmo la copertina, volevamo fare una copertina povera, no? Pensavamo di fare una cosa bella e di risparmiare, invece si è rivelata una cosa di ricchissima, perché praticamente la copertina era di imballaggio di cartone, solo che era fuori format, per cui non entrava dentro alla macchina per imbustarlo, e abbiamo dovuto fare tutte le copertine a mano, cioè abbiamo fatto la scritta. E questa cosa era la cosa che noi volevamo fare, perché sai, era un modo per dire ogni copia è diversa una dall'altra, eccetera eccetera. Però poi quando hanno dovuto impacchettarla c'è venuta a costare una cifra esagerata, quelli non lo potevano fare.
Tra l'altro questo è stato fatto solo per le prime 1000 copie, perché sì, sennò sarebbe stato un lavoro assurdo.
Tutte in camera di Sergio.
Sì.
La camera sua è tappezzata, perché noi le facevamo col pennello.
Sì, il pennello nero.
Ci voleva un po' di tempo per
farlo asciugare.
E quindi c'era questa camera coperta di copertine.
Perché più indipendenti di questo, esatto. Cosa volete?
No, ma poi eravamo tre, erano io, Elio e Dario Jacobelli, che ora non c'è più. E riconosci, quando vedi cose, cioè, quella sì, è la sì, sua quella... scrittura. E qui, tra l'altro ha un valore per i collezionisti pazzesco.
Sì,
se si mettesse questa variabile, perché ci sono pure le mie copie, per cui ci saranno una su tre è fatta da me.
E quindi restiamo appunto in ambito musicale, parliamo di questa vostra fusione tra jazz, funk, ska,
rock, sì, tante. Di fatto è una specie di versione acida una sintesi acida
del, sì, questo poi è diventato, diciamo, un vostro stile inconfondibile.
Certo.
E come appunto si è evoluta negli anni, disco dopo disco, anche canzone dopo canzone, la vostra musica, il sound?
Ma sai, è difficile costruire un filo, perché sono tanti momenti, sono tanti musicisti che hanno attraversato la nostra storia, e con ognuno di loro si è creato una visione, ogni persona che entrava nei Bisca ha comunque creato un'interferenza su quello che era il suono di Bisca, un'interferenza piacevole nel senso positivo del termine. E naturalmente il gruppo originale, quello degli anni 80, rimane come proprio il marchio di fabbrica, e questa musica inquieta, non addomesticata, incompatibile, volutamente alla ricerca di un non conformista, non nel senso di essere non conformiste, ma nel senso di cercare strade nuove, cercare altre soluzioni. Ed era una cosa che in Italia era completamente inconcepibile, cioè noi eravamo l'anomalia, proprio perché per questa, più che per il risultato, proprio per l'attitudine di Bisca è la sua caratteristica.
Caratteristica anche della vostra carriera sono state le collaborazioni, 99 posti, Alma Megretta.
Sì, beh, con gli Alma Megretta abbiamo fatto solamente un tour, non è stata una cosa. Con i 99 abbiamo fatto
un album.
Sì, sì. Sotto attacco di l'idiozia, ma quello era un album, era un'opera, ogni tanto facevamo queste operazioni, era un momento in cui era importante porre l'accento su questa interferenza del potere mediatico sulla politica, in un momento in cui si andavano definendo nuovi disequilibri, definiamoli così perché non sono equilibri. E la cosa pazzesca, prima sentendola, sono corso a questi anni qua, in effetti Sotto attacco di l'idiozia è una profezia. E racconta dello strapotere dei media nella realtà, nella vita di oggi. Se pensiamo che siamo in guerra perché il sistema mediatico italiano ha deciso di buttarci in questa guerra scellerata, facendoci pagare un prezzo enorme e affiancandoci a dei fascisti di merda quali sono Zelensky e tutta la sua combriccola, questo con la compiacenza del Partito Democratico che si è speso e si è battuto per la guerra e poi va in giro dicendo che c'è un pericolo di fascismo in Italia perché la Meloni è...
Quindi nel 2022 siamo ancora sotto attacco di l'idiozia, sì. Possiamo dirlo
assolutamente.
Vabbè, diciamo pezzi ancora attualissimi, quindi. E infatti ora ne ascolteremo un altro, sempre scelto dai nostri ospiti che ricordiamo sono Elio Manzo e Sergio Maietta, e in particolare ascolteremo Amo Odiare, pezzo tratto dall'album Stato di Grazia, ed è uno degli ultimissimi perché del 2019. E mi raccomando, restate sempre sintonizzati su F2 Radio Lab, potete seguirci sulle nostre storie Instagram, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito radiof2.nina.it.
Ho imparato a coltivare la mia rabbia, a prenderla in consegna, questa lucidissima ciliegia, come fosse una cicogna con il mucco bimbo grande. Io odio, col sorriso sulle labbra, la leggerezza nel cuore, la sana determinazione di un corpo allenato. Io odio, perché così mi hanno insegnato i miei demoni custodi, quando gli angeli sono volati via, via, via. Io odio, perché d'amore è pieno il volto della vita promessa, mai esaudita, perché d'amore sono piene le bocche della menzogna e i suoi profeti. Io odio il capitale, le sue puttane macio, armate fine lenti, tagliati, maci, che lo zucchero abbonda sul sorriso degli stolti. Io odio e amo odiare, odio il capitale, lo odio e amo odiare.
ritrovati sempre qui ad F2 Radio Lab nel corpo di Napoli con i nostri ospiti del giorno che sono i Bisca. Stavamo parlando appunto della loro carriera, della loro musica, di tutto ciò che li ha interessati durante gli anni Ottanta e in particolare noi volevamo chiedervi dove suonavate?
Ma nei locali praticamente, c'erano tanti localini che allora fuori dall'Italia, però anche in Italia incominciavano a crearsi una club culture che non è mai esistita, ma negli anni Ottanta si è incominciata e noi giravamo per questo e la cosa era molto gratificante, nel senso che comunque c'era questa effervescenza, poi c'era, però è molto faticoso.
Beh, diciamo che quella
una cosa è farlo nell'ambito di 200-300 chilometri, altra cosa è farla in tutta Europa, perché poi noi avevamo la fortuna, sfortuna di avere più successo in Svizzera, in Austria, in Francia, cioè avevamo rapporti con i maggiori festival dell'Europa, per cui ogni volta che partivamo per una tournée era una tragedia, perché poi il pulmino nostro faceva 90 km all'ora e rischiavi continuamente la morte, perché erano quei vecchi Ford, capito, che e quando tu devi fare 800 km e poi suonare la sera non è proprio
una passeggiata, insomma. No. E però ricordiamo che in Italia in quel periodo molto attivi erano i centri sociali.
Sì,
già a partire
siamo arrivati ai 90, però
ai 90, sì. Che in centri sociali che diciamo risalgono già agli anni 70, giusto?
No, i primi centri sociali non avevano questo, cioè non si faceva musica, non erano degli esperimenti, per dirti, il primo centro sociale che occupammo noi come gruppo politico alla Canzanella, la Digos entrò la notte con le pistole e cominciò a sparare ad altezza d'uomo. Quello era il periodo, alla fine degli anni 70, cioè se ti beccavano a mettere i manifesti sopra la strada non è che ti dicevano ma che stai facendo eccetera eccetera, ti pigliavano e ti mettevano, davano 6 mesi di galera oltre ad abbuffarti di mazzate, per cui diciamo l'agibilità politica e culturale dei centri sociali era minimale. A Napoli si aprì anche il primo centro sociale vero e proprio, era Jessica, che poi dopo un po' fu chiuso. Il nostro fu il secondo, eppure fu chiuso in modo brutale, come ho raccontato. Bisogna aspettare gli anni 90 per avere il centro sociale proprio come idea di socialità diversa di luogo in cui si sperimentano modi diversi di stare assieme, culture diverse.
E diciamo, il ruolo che ha avuto il centro sociale nella vostra produzione musicale, qual è stato?
Ma sai, per noi è stata, io definisco quella come la seconda vita di Bisca, cioè la prima vita di Bisca nasce negli anni 80, dove i centri sociali non c'erano, la politica viveva la sua involuzione e diciamo che il mondo era pieno di droga. Se io dovessi descrivere gli anni 80 li descriverei come il decennio della droga, no? Perché è lo strumento col quale il potere distrusse una generazione, quella degli anni 70, il 77 eccetera eccetera, che aveva fatto spaventare il potere. Craxi decise di inondare le città di eroina, per cui tutta quella contrapposizione sociale che si era creata, politica, veniva sedata, e questo durò per tutti gli anni 80, no? Negli anni 90 diciamo che se avevano un po' allentato la presa, per cui ci fu queste nuove energie, questa nuova voglia di socialità, di politica, di rompere lo status quo, che era abbastanza deprimente, e i centri sociali ebbero proprio questa funzione, univano l'impegno politico, un modo diverso di vivere la politica con un luogo dove potevi sperimentare dei rapporti sociali diversi. In questa cosa per noi noi ritornammo dalla Francia e trovammo questa situazione che fu per noi la possibilità di rimettersi in gioco nuovamente.
Esisteva un qualcosa di simile in Francia, i centri sociali all'epoca?
Sì, però noi ce ne avevamo uno col quale avevamo dei rapporti pazzeschi, cioè tra l'altro ci davano la possibilità di provare gratis strutture, perché là il centro sociale era a Poitiers, noi vivevamo, e aveva una città universitaria, ed era comunque semi-istituzionale, cioè i centri sociali in Francia non sono centri sociali occupati.
Cioè non sono edifici occupati?
No, no. sono controllati da associazioni no profit eccetera eccetera, ma sono comunque istituzionalizzati, fanno un ruolo, molto spesso per esempio fanno corsi per gli immigrati, sai, hanno una funzione culturale, appunto per quel discorso che facevamo prima. I francesi investono sulla loro cultura, anche la loro controcultura, capito?
Cioè, sì. Infatti, cioè, posso dire anche la loro controcultura è in un certo modo normalizzata dal potere, dal sistema vigente, diciamo.
Sì, e questo è il problema che poi ha investito i centri sociali in Italia, quando si sono normalizzati, cioè hanno perso la loro funzione, perché non si è capito più se erano una capanna o se erano invece una rampa di lancio per ulteriori. A un certo punto sono diventati un luogo dove tu semplicemente, la differenza tra un centro sociale e un locale era diventata quasi impalpabile, nel senso che sì, va bene la socialità, va bene, ma se diventa una specie di ghetto poi non funziona più.
E noi stiamo appunto attraversando tutte le varie tappe della carriera dei Bisca. Abbiamo parlato della loro musica, del sound, delle loro collaborazioni. Abbiamo detto che sono nati negli anni 80, ma effettivamente, diciamo, hanno iniziato la loro carriera nell'81, subito dopo il terremoto. Ora noi facciamo un'altra pausa musicale e ascoltiamo Folla, un pezzo che tratto dall'album Evoluzioni, ed è un altro pezzo molto recente perché è del 2011 rispetto agli altri che risalgono appunto a un po' di tempo fa. Restate sempre sintonizzati.
Una folla folle di senso che avanza come zombie, come zombie non vi muovi, come zombie non vi muovi, avanza vestita appressa, le marche in bella mostra, odori morti in ogni dove, e te li trovi così nelle cose più ovvie, e te li trovi così nelle cose così come sono, e te li trovi così nelle cose più ovvie, e te li trovi così nelle cose così come sono.
Folla di Bisca. Noi ricordiamo che siamo sempre in diretta e se i nostri radioascoltatori vogliono intervenire possono farlo attraverso le nostre storie Instagram, la nostra pagina Facebook, dove ricordiamo che siamo in diretta, infatti possono proprio guardare la diretta e appunto guardare i nostri ospiti che sono qui presenti con noi. Possono ascoltarci sul nostro sito che abbiamo ricordato, continuiamo a ricordare, Radio
possono anche chiamarci.
Esatto, possono chiamarci al numero
081 253 5855
per qualsiasi qualsiasi curiosità, qualsiasi domanda che vogliono fare i nostri ospiti, e sono sempre ben accetti, insomma. Noi continuiamo, diciamo, questo nostro percorso nella vita di questo gruppo molto importante all'interno della nostra città, Napoli, ricordiamo, e dove...
Allora, eravamo rimasti alle collaborazioni, anche prendendo spunto dal pezzo Folla. Che rapporto c'è con questa folla, questa moltitudine di nuovi artisti napoletani? Se c'è qualche rapporto, se stimate qualcuno, se vi piace qualche nuovo artista di qualsiasi genere
forse
napoletano.
Magari è prevista anche qualche nuova collaborazione con qualcuno di loro.
No, ma sai, qualcuno lo intreccio normalmente, però ti devo dire la verità, con l'età mi sto indurendo, nel senso che non ho mai avuto particolare simpatia per la musica italiana. E ultimamente provo quasi un senso di nausea, e per questa cosa mi tendo a ritirarmi, mi chiudo nel mio mondo, non ho stimoli. È difficile che sento qualcosa, dico ah, aspetta, questo lo voglio, e trovo troppa omologazione, troppa compatibilità. E
io questo vale anche per gli stessi artisti napoletani,
forse quelli ancora di più.
Ah,
perché Napoli c'ha il problema c'ha questa maledizione della sua immagine da cartolina, che ogni tanto ritorna, e c'è tutto il pinodanielismo che si è creato nel decennio scorso, che a me mi vede proprio, sono annichilito, capito?
Quindi sì, perché ricordiamo che c'è stata appunto quella rottura degli anni del terremoto, non solo data da un fenomeno naturale, ma proprio da voi con la vostra musica.
Per noi era chiaro, cioè ci stava, quello che non ci riguardava era proprio questo, questa piaggeria, cioè questo modo di essere su napoletana, cioè,
convenzionale,
napoligno, capisci? Cioè, è una cosa proprio...
con cui voi non andate d'accordo, assolutamente.
Ma... paradossalmente invece io vado d'accordo con l'anima vera di Napoli, cioè con quella che io la chiamo l'anima arcaica. A me, quando io sento cantare Marcello Colasuddo, non c'è un fatto di identità, c'è proprio la mia pelle. Oppure quando suono il sassofono, io la prima scala che ho fatto era una scala napoletana, capito? Perché è normale, cioè è quella Napoli mi interessa. Okay. La Napoli invece da esportazione, quella là funzionale al mercato, quella costruita molto spesso al nord, perché in questo scambio, poi facci caso, Napoli ha prodotto dei grandi artisti, la musica ad ondate è sempre passata per Napoli, ma non c'è nessuna, le strutture che producono...
Le strutture sì, sono al nord, diciamo che non c'è nessun centro produttivo qui a Napoli.
E questo perché ti fa capire il meccanismo coloniale, cioè il napoletano poi alla fine si trova di fronte al ricatto, faccio quello che lo zio Tom della situazione, cioè quello che mi viene chiesto di fare. E io con questa napoletanitudine non ho nulla a che fare.
Però
niente,
una cosa che
anche
noto,
perché poi mio padre era dalla Basilicata, per cui io
siamo anche dei bastardi, perché che suo padre era dalla Basilicata e i miei erano della Sicilia, quindi c'è anche una,
il Sud Italia,
una motivazione anagrafica di
assolutamente
questa.
E io considero questo elemento di bastardità esattamente la napoletanità che mi interessa, cioè okay. Perché Napoli questa, quando invece incomincia a fare i processi identitari, noi siamo così, siamo così, eccetera, eccetera,
non va bene.
No.
Poi diciamo una cosa che noto, magari mentre voi avete avuto questo successo fuori dall'Italia, quello che a volte noto in alcuni artisti napoletani è che chi resta famoso ed influente poi a Napoli, cioè può girarci comunque cioè può campare di quello una carriera intera, magari non gli serve neanche portarsi fuori da Napoli, fuori dall'Italia, perché Napoli è la Campania, è una città che ti fa, come dire, ti fa girare sempre su te stesso, cioè puoi rimarciare sempre su quello che hai già fatto.
Sì, diciamo che c'è questo da una parte è un bene, da una parte è un male, c'è una subcultura viva, no? C'è una... pensa al fenomeno Nino D'Angelo. Nino D'Angelo adesso è diventato un fenomeno nazionale, ma nel suo periodo, quando è uscito, nel periodo di maggiore forza della sua carriera, lui era sconosciuto completamente fuori dalla campagna e dal regno delle Sicilie, era completamente sconosciuto, capito? Eppure era una persona importante. Diciamo che chi ha rotto questo meccanismo è stato Gigi D'Alessio, il quale ha fatto l'operazione inversa, cioè ha preso il suo capitale di radicazione a Napoli,
e lo ha speso a livello pop in Italia, capito?
È riuscito quindi a staccarsi, diciamo, da questa...
Non so se la cosa, se i risultati sono... per quanto mi riguarda non seguo la carriera, cioè mi interessano questi
aspetti, diciamo, anche evolutivi che si sono avuti nel tempo.
Sì.
Sì, e noi continuiamo questo nostro discorso, però prima ascoltiamo un ultimo pezzo, Nero, tratto dall'album Nero, che è appunto uno degli ultimi perché risale al 2019. Noi vi ricordiamo che siamo sempre qui in diretta, sempre ad aspettare qualche vostra chiamata, qualche vostro messaggio, perché per qualsiasi curiosità ci sono i nostri ospiti qui in studio con noi, me, Gennaro e Biagio alla regia, e possono appunto raccontarvi anche una loro esperienza, qualche curiosità che voi avete da domandare a loro, ma intanto ascoltiamoci Nero dei Bisca. Ricordiamo che siamo sempre qui in diretta dagli studi di F2 Radio Lab con i due ospiti del giorno, Ibisca. Stavamo parlando di evoluzione storica, evoluzione dei centri sociali, un'evoluzione che insomma ci accompagna sempre costantemente, e ricordo che Evoluzioni è uno dei vostri album del 2010, giusto?
Sì.
E quindi diciamo è un tema che ritorna, è sempre attuale, e proprio perché è attuale noi abbiamo fatto questo percorso, siamo partiti dagli esordi, poi alle vostre varie fasi, allo sviluppo, e ora arriviamo ai nostri giorni.
Esatto, arriviamo ai nostri giorni. C'è qualche, dopo il vostro ultimo album del 2020, c'è qualche nuovo progetto in cantiere, qualche nuovo album, qualche nuovo tour, nuove esibizioni live?
Guarda, durante la pandemia io non ho mai suonato tanto e composto tanto come durante la pandemia, perché a differenza di quello che succede a tutti quanti, per un musicista stare recluso dentro una stanza non è un grosso problema, nel senso è quello che fai normalmente, cioè quando fai un disco stai chiuso dentro molto spesso sottoterra, capito? Per cui è una cosa che ti aiuta la concentrazione. Poi il fatto di avere finalmente il silenzio, cioè l'idea del lockdown, sì, è mostruoso tutto quello che vuoi, però per me artisticamente è stato un momento di riflessione pazzesco, cioè sono riuscito a trovare la concentrazione in questa cosa. Da una parte abbiamo fatto un mare di produzioni, di cose, da un'altra parte sono andato a ricercarmi tutte le cose che avevo lasciato. Per cui è uscita l'idea di questo, ho ritrovato materiale che quasi mi ero dimenticato di avere fatto. Abbiamo costruito questo album che però ancora non è uscito, è un progetto di album di pezzi tutti prodotti, a parte uno, tutti prodotti negli ultimi 20 anni, e che appena possibile pubblicheremo. Contemporaneamente abbiamo fatto uno spettacolo molto minimale dove prende anche alcuni di questi pezzi e li mischia alle cose che in questo momento ci sembrano più attinenti.
Invece un'altra curiosità che volevo chiedervi: la vostra musica è arrivata anche al cinema, perché un vostro pezzo è stato colonna sonora del film L'Immortale di Marco D'Amore. Raccontateci questa esperienza, come si è arrivati a far mettere questo vostro pezzo nella produzione del film e le vostre esperienze.
Meno male, perché se non ci fosse questo ambito, il lockdown sarebbe stato veramente terribile, perché voglio dire, oggi, a parte lo spirito, cioè, la cosa per un musicista è veramente dura, è veramente niente. Questa cosa, ci sta un uomo che ha lavorato con noi, è stato anche il nostro manager per un certo periodo, che lavora nella sincronizzazione dei pezzi e cercavano una musica di quel periodo, ambientata negli anni 80, come la gioventù dell'immortale. E ci stava questo pezzo che era proprio, tra l'altro era un pezzo molto, per noi molto importante, ma nella versione fatta nello studio a casa di Elio, che c'ha questo profumo proprio centro storico, okay? Sembra che dentro ai microfoni pare che entrano i suoni del, e niente, è stato così, ma è piaciuto,
una bella esperienza,
sì,
diciamo,
sì.
È piaciuto.
Sì, poi ce ne sono altre, spero che ce ne saranno tante altre, perché
magari anche una musica composta ad hoc per un
ce n'è un'altra, tra l'altro, di una serie che esce il mese prossimo su Netflix.
Sì, possiamo, ricordiamo il nome, possiamo.
Non me lo ricordo in questo momento.
No, cioè, è una vostra produzione. È una vostra produzione ad hoc per la serie o è un pezzo?
Pezzi del repertorio.
È una serie che credo che è ambientata nel periodo della Pantera, credo. E quindi ci sono vari pezzi nostri, anche dei 99, degli Alma, più o meno della musica di quel periodo.
Vabbè, noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che appunto c'è questo appuntamento, e per chiunque volesse ulteriori informazioni, a breve uscirà anche questa.
Io volevo solo dire che, a proposito di questo progettino che stiamo facendo in due, io e lui, suoneremo al Punk Tank, che è un posto che ci piace tanto, che sta a Piazza Dante, che è un piccolo club che è a Piazza Dante, il 26 novembre.
Ok, quindi a brevissimo ricordiamo questo appuntamento.
Dove possono essere acquistati i biglietti, così al massimo?
Ma non penso che ci sono degli ingressi, perché non ci sei mai stato a Punk Tank.
No, non conosco. Verrò assolutamente, 26 novembre.
Okay. Gennaro segna questa data, mi raccomando.
Punk Tank.
Sì. Okay. Sì, l'atmosfera, guarda, l'atmosfera non è neanche quella degli anni 90, è proprio degli anni 80. C'era un locale famosissimo, quello era la nostra tana, il Trilogy al Vomero, che era proprio
una cosa pazzesca, proprio divenne in sei mesi proprio il fenomeno di Napoli. È una delle cose che abbiamo tralasciato. Era uno dei primi locali, cioè dei primi localini che si apriva alla nuova musica.
E quindi abbiamo parlato di nuovi progetti, nuovi album, nuovi live. Soprattutto invitiamo tutti i nostri radioascoltatori che sono interessati a questo gruppo che continua la sua storia, la sua evoluzione, il suo percorso nel tempo. E io ricordo anche che chi ha perso questa puntata può ritrovarla sul nostro sito radiof2.unina.it, perché c'è il nostro podcast legato al nostro format Nel Corpo di Napoli. Noi qui ringraziamo tantissimo i nostri ospiti che ci hanno raccontato una storia incredibile che fa parte appunto della tradizione partenopea, e rinnoviamo l'appuntamento a giovedì prossimo sempre alle ore 13 qui su F2 Radio Lab.
Nel Corpo di Napoli. F2 Radio Lab alla scoperta della canzone napoletana.